Metro Sound.
Buonasera amici e bentornati qui a bordo di Metro Sound sulle non frequenze di Radio R18. Oggi sono...
Complimenti.
Ciao Sergio, intanto sentiamo già la risata e la voce allegra di Sergio Gambino, che è il nostro ospite, è salito a bordo proprio così al volo, ha preso questa metropolitana e oggi facciamo una tappa, facciamo diverse tappe, ma partiamo da una tappa significativa, insomma, di Torino. Molto, tutti la conoscono, tutti quelli che arrivano a Torino passano proprio per quel punto. Stiamo parlando della stazione di Porta Nuova, e stazione di Porta Nuova è uno dei luoghi di cui parleremo nella puntata di oggi, e quindi prossima stazione Porta Nuova. Siamo qua perché davanti a questa stazione c'è un giardino. In questa piazza, si chiama Piazza Carlo Felice, Torino, voi sapete, ci sono i portici più lunghi d'Italia, è una città con dei portici lunghissimi. Se piove, prendete il portico, potete veramente camminare tranquillamente senza prendere acqua, insomma. È una città molto carina. Sotto questi portici ci sono degli spazi sulle colonne, esatto, che sono con delle vetrine, e nel tempo appunto hanno avuto la funzione proprio di veri e propri negozietti a sé, senza il locale proprio interno, cioè un piccolo gabbiotto. Una di queste colonne ospita una rivendita di dischi usati e in vinile e di libri usati, che si chiama La Colonna Sonora.
Grazie, grazie tantissime. Sì, Porta Nuova ha questa caratteristica, come tutto il centro di Torino, di ospitare sotto le sue colonne attività di vario tipo. E fin da ragazzo sono stato affascinato. Io mi ricordo negli anni '80 c'erano addirittura quelli che lavoravano i metalli, i gioielli, gli orologiai. C'era all'interno di una colonna in via Po un orologiaio, e tutto ciò creava quello stimolo per chi viene anche da fuori di vedere qualcosa del genere, che tra l'altro non è che lo vediamo così spesso sia in Italia che in Europa. E quindi Colonna Sonora esiste da 14 anni. Io da 14 anni sono lì sotto i portici e sono contento di aver fatto questa esperienza, ed è stata anche un modo per me per cambiare un po' vita, perché nella vita faccio anche altre cose, non faccio solo il venditore di vinile, di libri, che sono due cose importantissime che fin da ragazzo mi hanno in qualche modo segnato, e infatti i negozi di dischi per me sono stati estremamente formativi in termini sia così di conoscenza, ma anche per conoscere, come ci insegna, che ne so, Nick Hornby nel suo libro Alta Fedeltà, conoscere gente, certo, conoscere materiale sonoro nuovo e soprattutto capire quello che una volta era tranquillamente un modo per approcciare la vita musicale. Non c'erano altri modi, sì, c'erano anche i concerti, però partiva tutto dal negozio di dischi.
Certo, bellissimo, 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 bellissima introduzione. Allora, noi siamo appunto a bordo di una metropolitana sonora, metropolitana in inglese underground. Oggi, nella puntata di oggi, parleremo anche di underground nei due sensi. underground come proprio collocazione, quindi sotto il terreno, no? Qualcosa che si trova sotto la superficie, ma anche underground a livello culturale. Allora, underground a livello di luogo, di collocazione, mi viene proprio a proposito di Porta Nuova, ci fa, per chi non c'era, io ero una ragazzina, mi ricordo, una bambina, ma tu adesso poi parlerai di questa cosa che di sicuro te lo ricordi,
sì.
C'era un posto sotto Porta Nuova, c'era un sottopasso, un sì. sottopasso che permetteva di attraversare la piazza a piedi, e sotto c'erano dei negozi, delle attività, quindi c'era il tabaccaio, c'era addirittura dei bagni, forse dei bagni pubblici, insomma c'erano diversi negozietti, un negozio, mi ricordo, un negozio di borse, negozi di souvenir, tutto quello che quando uno arrivava dalla stazione alla città, prima di salire in superficie, poteva trovare, no? E chi era in superficie spesso andava lì perché c'erano dei negozi che solo lì si potevano trovare, e uno di questi era un negozio di dischi.
Sì, 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 sì.
Di dischi. Allora parliamo di questa attività.
Era una meta, appunto, negli anni 80. Adesso non mi ricordo quanto è durato esattamente, e non mi ricordo, infatti sono qualche giorno che ci sto pensando, il nome del negozio, però lo dirò a Lara prossimamente.
Così.
No, quella di cui parli è la galleria commerciale che collegava i giardini Sambui alla stazione. Adesso c'è la metropolitana, hanno smantellato tutto. E all'interno di questa galleria commerciale c'era anche un bellissimo negozietto di dischi, che tra l'altro recentemente ho visto una cosa del genere a Berlino, sempre all'interno della metropolitana. Ho visto un negozio di dischi e questo mi ha fatto un enorme piacere. Poi vabbè, ci starebbe dentro una stazione della metropolitana un negozio di dischi nella rete torinese, mi piacerebbe molto.
Chissà.
Però nel futuro tutto è possibile. Tra l'altro era anche, se non ho capito male, lì a Berlino era proprio un negozio con probabilmente anche una micro radio, tipo la vostra, tipo web radio.
Che bello.
Poi c'era una piccola galleria d'arte. Comunque, quello che noi frequentavamo negli anni Ottanta era uno dei tanti negozi, perché poi voi forse non lo sapete, ma Torino era piena di negozi di dischi.
Sì,
ogni
è vero,
quartiere ne aveva almeno un paio. E quindi uscivi di casa senza andare chissà dove e trovavi il tuo negozio di riferimento.
Certo.
Io ne avevo uno, io arrivo da Lucento Vallette, Madonna di Campagna, da quelle parti sono sempre stato. Ne avevo uno proprio in via Stradella.
Come si chiamava?
E anche lì la mia memoria latita, è veramente terribile. Però mi ricordo lui, un signore molto simpatico, che mi ha, quando avevo 16 anni, mi ha comunque educato, diciamo, all'ascolto musicale. Questo sì.
Bello.
Bellissimo.
Bellissimo, bellissimo. E quindi la tua passione dei dischi, mi sembra di capire che arrivi proprio dall'adolescenza, quindi da quando eri piccolo.
Sì, 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 assolutamente.
E ti ricordi qual è il primo vinile che hai acquistato oppure che ti ha lasciato il segno?
Quelli erano gli anni 70, e quindi c'era ancora in Italia, in particolare fine 70, c'era ancora il dominio incontrastato del progressive, e quindi mi sono infognato di progressive. Però accanto al progressive ci infilavo dentro anche tranquillamente, perché si era tutti di sinistra, chi non lo era una specie di non lo so. E fatto sta che gli Intillimani, così, tutta la roba andina andava un sacco, cioè proprio alla grande. E poi vabbè, piano piano questa roba è gradualmente scomparsa, proprio per morte naturale, perché secondo me i generi musicali si consumano, non che si deteriorano, esauriscono la loro carica creativa.
Certo.
E quindi passando poi al punk, che mi ha segnato tantissimo, e successivamente la new wave, eccetera, eccetera.
E poi fino ad oggi.
Poi adesso mi sono rovinato dall'elettronica.
Elettronica, ma ne parleremo dopo. Come succede sempre qui a bordo di Metro Sound, chiedo agli ospiti di portare dei brani, dei consigli musicali, dei loro ascolti o qualche cosa che vogliono sentire e far sentire agli ascoltatori. Allora, e tu hai portato la tua playlist. Ascoltiamo il primo brano che hai scelto, che ne dici, così poi.
Tra l'altro ha un significato particolare quell'album da cui è tratto.
Allora,
se volete ve lo dico, però ascoltiamolo.
Stiamo parlando dei Cure, Three Imaginary Boys. Eccolo qua, poi ritorniamo dopo su Metro Sound Radio R18. Quindi siamo tornati qui alla voce e dall'underground come luogo fisico passiamo proprio all'underground come concetto culturale. E allora siamo arrivati, siamo tornati in superficie dove c'è la colonna sonora, questa attività di rivendita di dischi usati da collezione e di libri. Che cosa rende un disco da collezione oggi? Cioè, che cosa significa? Perché poi cambiano, ci sono le mode, no?
Tante cose. Perché poi il vinile accompagna più generazioni, nel senso che abbiamo generazioni degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80 e via così. E ogni generazione si riconosce in determinati movimenti musicali. E quindi ognuno di noi, in base anche alla propria data di nascita, si riconosce in determinati frammenti sonori che hanno contraddistinto in particolare, secondo me, la propria gioventù. Perché secondo me, la mia teoria è che ognuno di noi ha dei recettori dentro di sé che gli permettono di incapsulare nella propria testa, nelle proprie... la musica di quel momento e quella musica di quel momento lì, di quell'età lì, dei 17, dei 20, 25 forse, te la porti dietro per tutta la vita fino a quando campi. Infatti secondo me gente che ascolta Massimo Ranieri, che ha 70-80 anni, e perché a 20 anni ascoltava Massimo Ranieri, Gianni Morandi, eccetera eccetera. Quindi questa è un po' la mia, e poi il collezionismo è una bella malattia.
È una bella malattia. Quindi che cos'è che potrebbe essere da collezione? Qualcosa di cioè perché è raro, o per la sua storia, o per un certo tipo di musica o di genere, o che cos'è che rende da collezione un pezzo?
Guarda, un disco diventa da collezione per vari svariati motivi. Un motivo importantissimo è perché non si trova. Quando non lo trovi, gradualmente acquista sempre più valore. Infatti, come ho detto da qualche altra parte, oggi come oggi, a differenza del passato, il vinile è diventato quasi un oggetto da quotazione nella borsa valori, cioè tipo Nasdaq, qualcosa del genere, perché è terribile, però è attribuire un valore economico a un oggetto, lo trovo a volte un po' così. Poi io sono anche per le ristampe, assolutamente, non ho problemi. Poi vabbè, mi rendo conto che io stesso ho un po' questa cosa qui dentro di me, anche se l'ho guarita, questa malattia, come la chiamo io, attraverso l'apertura di un'attività commerciale, che mi ha permesso anche di sfoltire la mia collezione, che stava diventando un po' come invadente. Poi gli spazi fisici sono sempre più ristretti, quindi devi stare molto attento a quello che compri e quanto ne compri.
Allora, secondo te adesso è tornato di moda, no, il vinile? Perché per un periodo era sparito, col digitale, vabbè, con le varie fasi, no, dei supporti, c'è stato il CD, poi insomma è arrivato il digitale, l'MP3, formato MP3, adesso ci sono queste, c'è lo stream. E comunque adesso è tornato di moda collezionare vinili, ma secondo te è un fenomeno duraturo oppure?
Ma sicuramente qualcosa rimane. Poi sulla durabilità non lo so, nel senso che è anche una durabilità quantitativa, nel senso che come il CD sta resistendo e rimane lì fermo con delle percentuali di vendita abbastanza ormai ferme, per il vinile potrà diventare qualcosa del genere. Adesso tutti hanno questa passione e che secondo me arriva come al solito dagli States. Da lì è partito un po' tutto, anche il Record Store Day, per fare un esempio, arriva da lì. Cioè tutte quelle attività finalizzate ad incentivare l'uso del materiale vinilico, l'ascolto attraverso l'analogico, eccetera. Però sicuramente le nuove generazioni stanno scoprendo, anche per, come dire, per sentire qualcosa di tangibile, perché la musica liquida, sì, è bellissimo, puoi avere una discografia di 1 milione di pezzi dentro un pezzettino, una scatoletta, però non è la stessa cosa. E quello secondo me fa la grande differenza, di avere anche all'interno delle proprie case la possibilità di esporre della cultura, come possono essere i libri scritti, può essere anche il disco formato vinile.
A questo proposito ti dico una cosa che magari ti sconvolgerà o magari sconvolgerà gli ascoltatori. Allora, sai che, vabbè, tu lo sai, qualcuno lo saprà, qualcuno no, ma io ho fatto la DJ anch'io ho iniziato con il vinile e non ho mai collezionato veramente il vinile, perché io sono un po' maniacale come attitudine, avrei, cioè, insomma, avevo una piccola collezione di 1000 dischi.
Già un numero discreto.
Che ho venduto, svenduto, direi. L'ho venduta totalmente, perché a un certo punto, questo è successo qualche anno fa, l'ho venduta e qualcuno, quando lo dico, qualcuno rimane scioccato. Però io questa cosa non mi ha mai impedito di stare a contatto con la musica. Voglio dire, adesso c'è il digitale, non sono affezionata, non sono una feticista del supporto. Per me la cosa importante è il suono, la musica, eccetera eccetera, per cui io ho fatto questa cosa veramente che per qualcuno è allucinante, ma io ho venduto i miei vinili, non me ne pento assolutamente. E però appunto parlavi di supporti, dall'America arriva anche la moda delle cassette.
Cioè, esatto, la moda sta arrivando anche quella, no? C'è una riscoperta. Nel nostro caso, nel mio, le cassette erano un valido una valida risposta al vinile, perché il vinile già all'epoca costava un sacco di soldi e quindi le cassette erano fondamentali, perché potevi registrare le trasmissioni radio, perché c'erano tante trasmissioni radio, mi ricordo Radio Flash in particolare, e quindi potevi ascoltare gli artisti che non potevi comprare,
certo,
perché di dischi non è che ne puoi comprare 50, ne puoi comprare uno, due, tre al mese, non di più, se no le nostre tasche si svuotano,
certo.
E quindi le cassette erano usate, uno per registrare i dischi che i tuoi amici ti compravano e così ce le si passava, e poi anche per registrare i concerti live, e quindi con un bellissimo Sony stereofonico potevi registrare i tuoi artisti preferiti. E le cassette stanno tornando anche perché costano poco. Recentemente, guarda, sono stato in una fabbrica dove stampano vinili, avevano anche le macchine per le cassette, affascinanti, che poi sono macchine dell'epoca che sono state rimesse in circolazione e hanno anche, e adesso molti artisti, soprattutto quelli super di nicchia, utilizzano la cassetta metodo.
Parte
di
il feticismo.
Esatto,
il film di qualche anno fa, Mixed by Harry, bellissimo film,
fantastico,
che racconta il contrabbando delle cassette di contrabbando.
Fantastico,
no, veramente.
Quel film.
Molto bene. Allora, quando vuoi possiamo mettere la prossima scelta musicale, oppure possiamo, ti faccio ancora una domanda. Perché
Dai.
Tu, oltre alla colonna sonora, dove non lavori da solo, vero?
Ormai siamo un gruppetto di cui.
Siete un gruppetto.
Sì, ci sono vari giovani che mi affiancano.
Ecco.
E di questo io ne sono felicissimo.
Ecco.
Sono tutti DJ, tra l'altro.
DJ.
Ecco, ma tornando a quello che mi dicevi, secondo me il vinile torna anche grazie al DJ,
certo,
nel senso che il DJ usa i dischi e la gente lo vede usare i dischi,
certo,
e quindi meglio di un DJ può dimostrare a un pubblico, alle persone, l'importanza,
certo,
di avere in casa il vinile. Poi saper fare il DJ è un'altra cosa,
certo,
però anche
esatto,
l'ascolto è importantissimo, anche un ascolto su un piatto solo, dov'è il problema, anzi,
certo.
Però il DJ secondo me è una figura fondamentale. Comunque ho un piccolo gruppo di ragazzi che mi aiutano, conosciuti negli anni, e che perché mi affiancano, fanno cose insieme a me. Poi tra l'altro non facciamo solo colonna sonora come negozio, facciamo anche attività di natura più ludica, che vanno dalle feste.
Ne parliamo dopo.
Perché
grazie. Adesso volevo appunto dire anche un'altra attività che hai, che è quella al balloon. E quindi al balloon, il balloon, per chi non lo sapesse, per chi ci ascolta da fuori Torino, è un mercato delle pulci, e tra l'altro è un altro luogo iconico, perché è stato rappresentato sia nella letteratura da Fruttero Lucentini nel film, nel libro La donna della domenica, che poi è diventato anche un film, e appunto è sempre stato un mercato delle pulci. E cosa fai al balloon?
Il balloon, come si diceva, DJ saved my life, io dico balloon saved my life, mi ha salvato, ecco, nel senso che vabbè, noi tutti quanti, determinati pezzi di generazione frequentano il balloon, soprattutto quelli più alternativi. Io il balloon l'ho iniziato a frequentare negli anni 80 ed era un modo per trovarsi, per conoscersi. Poi, dopo tanti anni, sono finito al balloon perché volevo, come dire, fare qualcosa di economicamente interessante, quindi quale migliore occasione se non utilizzare uno spazio fisico, uno stallo presso il mercato. Ho iniziato, perché il balloon poi c'ha tutta una sua storia che io non riesco neanche a raccontare. Vi inviterei a leggere La Venere degli Stracci, che è un bellissimo libro di Napoli Monitor, che è un'associazione con una rivista che è fatta sia a Napoli, Roma, Torino, Milano non mi pare, dove appunto tratta i temi della metropoli, e quel libro
Bello.
Lì tratta in particolare la storia del balloon, la sua evoluzione e cosa è diventato oggi e tutte le difficoltà che si incontrano. Comunque il balloon per me è il luogo di incontro ed è il luogo di raccolta anche di persone che hanno bisogno di fare qualcosa, di lavorare, ecco, nel vero senso della parola. E io, per dire, ho iniziato a lavorare al Balloon con un microbanco ospite di due signore fantastiche che mi hanno ospitato per un po' di tempo e poi piano piano mi sono fatto le ossa e ho incominciato a vendere autonomamente con un mio banco e sono praticamente anche lì 20 anni che sono al Balloon, ormai mi faccio parte dell'arredo urbano.
Bene.
E ho visto l'evoluzione del Balloon anche. Adesso, io faccio parte, tra l'altro, lo dico, dell'associazione commercianti che si dà da fare per trasformare, poi magari non tutti sono così d'accordo su quello che loro propongono, però secondo me bisogna saper prendere le cose, non bisogna solo contrastarle.
Bene.
Questa è un po' la mia filosofia.
Fantastico, quindi come potete sentire ci stiamo spostando, ecco, tra
Ci vorrebbe una fermata della metro al Balloon.
È vero, la prossima fermata al Balloon.
Esatto.
Allora,
Piazza della Repubblica.
Dove c'è il mercato di Porta Palazzo, perché il Balloon si trova proprio dove c'è il mercato di Porta Palazzo, questo grandissimo mercato torinese, bellissimo. Allora, ci ascoltiamo la tua seconda proposta musicale?
Ah sì, Blur, i miei miti inglesi.
Con Girls and Boys.
Like that girls, like that boys.
eccoci qua tornati. Stavamo parlando di questo dei Blur. Tu li hai visti?
Ah, sì,
dicevi,
sì,
in concerto?
Ho visto un tour solista di Damon Albarn, uh-huh, che è venuto qua in Italia qualche anno fa, e uh-huh, sono partito con la macchinina e siamo rifiniti sul lago di Garda nella villa di D'Annunzio, uh-huh, è un posto che consiglio a tutti di visitare una volta nella propria vita.
Non sono mai andata.
Da andarci. Poi il posto non sembra neanche di essere in Italia, uh-huh, della verità.
Ma come mai il concerto in questo posto?
Perché era una roba milanese che hanno organizzato da Milano e l'hanno piazzata lì. Poi hanno un loro cartellone che io non è che seguo così tanto, però l'occasione di vedere Damon per me era importante, ho detto chissà quando mai lo vedrò. Poi era un posto talmente raccolto e piccolo, pochissima, uh-huh, gente, 1000-1500 persone, non di più, uh-huh, era un piccolo anfiteatro che c'è in questa villa, e quindi c'era una dimensione di ascolto pazzesca, nel senso che sembrava una festa tra amici.
Sì, tipo clubbing.
Esatto, molto clubbing. Poi c'era una band dietro con le coriste, uh-huh, e fantastico.
Ah, molto interessante. Bene,
e lui
bene,
ha ripercorso una scaletta con tutta la carriera, sia solista che Blur, ma anche Gorillaz.
Ah,
quindi
dai,
ha fatto di
ma
tutto.
È veramente un musicista eclettico, oltre che un creativo, è sì, veramente.
No.
Ha tanto da dire,
figlio
a me piace tanto.
Veramente in gamba.
Senti, allora, abbiamo parlato di la colonna sonora sotto appunto i portici, il banchetto di dischi usati al Balloon, che dove però c'è sempre tutto un giro di collezionisti che vengono il sabato a scambiare, a vedere, cielo manca, no? Come
al
con le figurine. ma fai anche il Gran Balloon della domenica?
Eh sì, certo.
Devo
fare tutto, purtroppo.
E quindi vedi passare tante tipologie di persone.
Milioni di persone. Poi il Balloon è cambiato in questi anni, anzi è stato smembrato per l'esattezza, nel senso che una parte del Balloon è stata trasferita in via Carcano ed è dalle parti del cimitero, e tra l'altro è al centro di polemiche intensissime con la regione Piemonte, con l'assessore Marrone, però io non entro nel merito, posso solo dire che Torino esprime livelli di impoverimento importanti, secondo me anche le classifiche, le percentuali di gente che vive per strada sono cresciute, e quindi di conseguenza anche tutto questo fenomeno dei mercati nella mia testa ha anche una spiegazione che provo a condividere, nel senso che i mercati sempre più ce n'è tanti ovunque, ma proprio perché non è solo una questione di vintage, ma è proprio una questione che la gente ha bisogno di integrare le proprie risorse economiche, e quindi fare il mercato, il mercatino, le vendite online, subito.it, eccetera eccetera eccetera, diventa un modo per integrare, visto che i salari, gli stipendi sono un po' al palo, e quindi la gente si inventa anche queste formule qui. Poi vabbè, uno vende cose che gli piacciono, ci sono tantissime ragazze che vendono vestiti, c'è tanta gente che vende di tutto, di più,
arredamento,
la sua tipologia.
Sì, certo.
Poi il Gran Balloon ovviamente è il regno dell'antiquariato, del design,
modernariato,
esatto, cioè, il Balloon del sabato invece è proprio un'altra cosa ancora,
certo. E quindi, avendo questo pubblico variegato, no? C'è una differenza di dischi che vengono venduti, cioè magari alla colonna sonora vendi dei dischi o dei libri, mentre al Balloon ne vendi degli altri, cioè cosa ti capita di notare, qualche differenza?
Al chiosco in centro c'è tantissimo passaggio da un po' di tempo di turismo internazionale, questo è stato il grande cambiamento che io ho osservato arrivare nel corso degli anni, e devo anche dire grazie, perché Torino si è trasformata, non è più una città industriale, è una città del terziario, e quindi inevitabilmente ai piani alti puntano molto sulla turistificazione della città e mm-hmm. quindi di conseguenza anche tutte professioni che hanno a che fare con questo fenomeno, quindi camerieri, receptionist, hotel, alberghi,
certo.
Cioè, ecco una cosa che non so se avete notato anche voi, che ci sono sempre più guide turistiche.
Sì, sì, ho notato. Mamma mia, i gruppi come nelle città turistiche, quelle tipiche.
Come a Parigi, eccetera. Sì. Ci sono queste persone con una bandierina che si portano dietro un tot di gente e spiegano nei vari angoli torinesi chi c'era, cos'era, cosa non era.
A volte sono fermi, scusami, ti interrompo. A volte sono fermi in dei punti che tu dici.
Ma perché sono qui?
Ma perché? Ma che gli sta a raccontare? Vabbè, comunque, probabilmente... Mi piacerebbe qualche volta infilarmi per sentire anche come viene raccontata la città, mi piacerebbe.
No, ma guarda che è un argomento interessante. Poi hanno i loro punti di incontro, si incontrano davanti alla stazione dove c'è anche il punto informazioni del comune, quella casupola in colore ottone, non so, eccetera. Però... cosa volevo dire? Sì, il centro è quella roba lì, c'è tanto mm-hmm. turismo, invece al Balloon c'è più la gioventù. Mm-hmm. La gioventù torinese di un certo tipo ha questa abitudine che si protrae da sempre, penso, mm-hmm. di trovarsi al Balloon, proprio un luogo di raccolta, tra l'altro conosco anche ragazzi giovani che mi hanno conosciuto e poi piano piano si sono aperti il loro banco, mi viene in mente una piccola label musicale, Stanze Fredde, che saluto, un saluto ai ragazzi e ragazze di Stanze Fredde.
Ciao.
Che hanno tirato su un bel banchetto, loro sono gotici, sono un po' l'aggiornamento del dark degli anni 80, del post-punk, ragazzi mm-hmm. simpaticissimi che fanno musica e vendono le loro cose con un banco al sabato.
Bello.
No, fantastici.
Bello.
Li adoro. E invece è questa la grande differenza. Poi arriva anche lì, perché l'obiettivo, secondo me, sempre del comune, regione, eccetera, è di valorizzare il Balloon come una sorta di Portobello, Camden Town, all'italiana, alla piemontese, alla torinese, in Bagna Cauda, che ne so.
In salsa Bagna Cauda.
Comunque, sì.
Ecco. Ma tu ti senti di più un commerciante oppure un divulgatore? In qualche modo riesci a trasmettere? Cioè, come ti senti tu?
Non lo so, perché il commerciante mi sta molto stretta come etichetta. Nel senso che preferisco anche fare altre cose. Solo vendere dischi dopo un po' è alienazione pura,
sì,
secondo me.
Però quando viene uno si avvicina al tuo banchetto, che è ad esempio un turista che magari non se ne intende di musica, e tu lo vedi avvicinare, lo lasci fare, lasci che sia lui ad avvicinarsi, oppure sei tu che...
No, io dopo un po' non resisto, devo interloquire.
Ecco, gli devi dire qualcosa.
Sto male.
Ho capito.
Non sono il commesso freddo che sta lì. Poi vabbè, ci sono dei personaggi in giro che ve li raccomando, magari è meglio evitarli, però nel mondo del vinile ci sono.
Certo.
Comunque.
Certo, sì. Ma allora, adesso abbiamo un altro brano che hai portato, che mi hai detto, scegli un brano degli Underworld, quindi del mondo di sotto, di questa formazione di musica elettronica famosissima, diventata famosa negli anni 90 per aver fatto la sigla Born Sleepy di
Trainspotting,
il film che racconta proprio, fa la fotografia di una generazione dei primi anni 90. Dei rave, eccetera, però io ho scelto un altro brano. Io ho scelto questo Purse Girl perché ha tutti i suoni drum and bass che a me piacciono tanto. Non so se tu sei d'accordo con questa scelta.
Approvo.
Ok, perfetto. Allora ce l'ascoltiamo. Purse Girl, loro sono gli Underworld.
Thank you.
E questo brano ci riporta indietro ai primi anni 90. Vedo che hai scelto una scaletta che sta facendo una progressione temporale e ci fa, insomma, non lo so, è come se fossero delle tappe, delle
sì,
fasi
sì,
della
ho
tua
fatto quella roba lì.
Esistenza.
Manca qualcosina, ma non è che potevo ammettere chissà quanti brani.
No, infatti, purtroppo, guarda, siamo già, il tempo stringe veramente, dura troppo poco questo programma. Io ho degli ospiti che hanno sempre delle cose veramente interessanti da raccontare, sono sempre ammirata, veramente. Allora, passiamo all'altra tua attività, no? A proposito di musica, quindi questi suoni, drum and bass, anche techno. Dunque, tu collabori anche con un altro negozio di dischi.
Ah, sì, sì, sì.
Che però non è tuo, è un negozio che si trova in un'altra zona di Torino, zona San Paolo, più spostata rispetto al centro. È una zona, vabbè, zona San Paolo di Torino. E c'è questo negozio che si chiama Ultrasuoni Records. Bellissimo anche il nome di questo negozio, Ultrasuoni Records. Tra l'altro salutiamo Claudio, c'è sempre Claudio.
Claudio, ma ecco. Tanto non... glielo dirò e non, mi... ma sì, non me ne frega niente.
Ma sì.
Fai quello che cavolo
ma
vuoi.
Sì. E comunque è un negozio che è stato un punto di riferimento per la musica elettronica, no? Ma oggi, perché anch'io ho comprato dei dischi lì da Ultrasuoni, e quindi, ma adesso, oggi, che tipo di pubblico frequenta
Ultrasuoni? Bah, guarda, Ultrasuoni è stata veramente la mecca. Di Techno House su,
certo,
Torino era veramente il punto di riferimento. Io mi ricordo quando facevo il commesso lì, tutta sta gente, DJ da ovunque, Farfa, Picotto, tutti che arrivavano lì a comprarsi dischi. E io mi ricordo questo micro negozio con sei postazioni per ascoltare il vinile, e io facevo quello che gli portava il vinile selezionato apposta, eccetera.
Ma tra l'altro posso dire una cosa, ti interrompo, perché è vero, un negozio di musica techno, ma io ho comprato tra i migliori dischi di musica, allora la metto in questo mega contenitore chill out, anche elettronica con dei suoni, insomma, anche grazie ai consigli di Claudio, che comunque Claudio veramente sapeva per ogni cliente che cosa,
esatto,
un po' come quando vai in gastronomia e dici mi dia quello.
Sì, sì, sì. No. Claudio è un sarto, sarto musicale, nel senso che quando ti inquadra è in grado di darti il materiale che il tuo orecchio chiede.
Sì.
E quindi, ma tuttora funziona così. Anche se adesso l'attività si è molto ridotta, si è un po' ristretta e c'è orari molto più ridotti,
certo,
e poi c'è una clientela sempre più selezionata, e poi c'è un buttarsi nel commercio online, quindi con gente che compra da tutto il mondo. Quello è diventato. Poi vabbè, Ultrasuoni è stata anche parte di The Plug, quindi Cordero e Company, Simone e Claudio è colui che ha tirato su tutta quell'esperienza lì.
Ma dunque,
al centralino.
quindi oggi... cioè, io pensavo che i giovani fossero più indirizzati verso il digitale. Cioè, infatti, mi chiedevo, ma ecco,
non
le discoteche ci sono ancora? Cioè, le discoteche, il club,
Modificate, si sono molto modificate. Ci sono tante crew, tra l'altro, che io frequento, ne faccio parte di una, tra l'altro, Kjostag, che è un gruppo di persone che si attiva per costruire eventi, eccetera, particolarmente nel periodo estivo fuori da Torino, nel verde. Tra l'altro, in questo periodo mi permetto di segnalare qui ai vostri microfoni Presagio, che è un evento musicale elettronico presso il PAV, Parco Arte Vivente.
Bellissimo.
È un posto fantastico ed è la prima edizione.
Bello.
Ci sarà Lego Welt come nome di testa, però ci saranno tante altre cose.
Quando sarà questo evento?
Il 6 giugno, che è un sabato, e si partirà al pomeriggio, anzi in mattinata, con la parte più educativa con i bambini che approcciano la musica.
Bello.
E poi si passa al pomeriggio anche con dei talk, e poi si parte con la serata vera e propria con gli artisti.
Bellissima idea.
Sì, dobbiamo ringraziare questa persona che è Dario, che ha messo in piedi con un gruppo di lavoro, eccetera, tutto questo, questo ambaradan.
Bello.
Ed è un ragazzo che io ho conosciuto al Balloon, veniva ad ascoltare i dischi, perché io tra l'altro al Balloon ho allestito una postazione tipo DJ service per ascoltare i mix, in particolare perché un DJ deve ascoltare i mix.
E per forza, no, se no non compri busta chiusa. Poi sono
esatto.
Se, con le copertine, tante volte appunto non sai cosa.
Io infatti ho un settore del banco al Balloon tutto dedicato alla techno, all'house. E
certo.
Quindi la gente lo sa, viene apposta per quello.
Allora andiamo un attimo dei consigli dalla regia, torniamo subitissimo. Restate lì,
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Metro. Eccoci qua, ritornati. Hai portato, tra l'altro, adesso ci ascoltiamo un altro brano, poi dopo appunto magari parliamo ancora un po' di Kiosktag. Questo brano, non mi ricordo, ce ne sono due. VLR,
sì,
è questo il brano?
VLR, sì,
VLR,
sì, sì.
Dal titolo?
Just? Devo dirlo io?
Ah no, lo dico io, dai, lo
dillo
dico io.
Tu, dillo
e solo
tu.
Che non ce l'avevo sotto mano.
Ah, ma guarda, ce l'hai lì davanti, sulla copertina.
Vabbè,
del disco. Perché io ho portato il disco in vinile.
E mi ha regalato il disco in vinile, che
tra
bello.
Aprilo per favore.
Adesso lo apro, voi non
aprilo.
Lo vedete, ma... Mamma mia, che bello! È color rosa, tutto screziato, bellissimo, wow, fantastico, grazie veramente Sergio, sei proprio molto carino. Allora VLR, Just a Spark in This Chaos.
Come lo dici tu, non lo può dire nessuno. Thank you.
che bel pezzo, mi spiace, tocca sfumarlo, lo teniamo in sottofondo, ma perché
grazie.
Il programma sta volgendo al termine.
Il tempo è tiranno.
Mamma mia, il tempo è tiranno. Sì, allora, VLR.
Sì, Valerio Cassandrelli da zona Pinerolo, raver di storica data.
Di storica data, insomma. Allora, a proposito,
tra l'altro questo disco, sì? Giusto per dire due cose, è stato prodotto da una sigla torinese, Monotonoise.
Monotonoise con Giancarlo Cagliero.
Giancarlo Cagliero e Urz. Che hanno,
che salutiamo.
Salutiamoli. E che hanno prodotto questo disco e hanno messo il loro tocco e si sente. Da. Se uno conosce, certo, le produzioni Monotonoise,
si sente come la
tra
classe.
Tra l'altro, ecco, tornando al discorso di prima, la festa del 6 giugno al pub, ci sarà anche un live di Monotonoise.
Ah, imperdibile allora, ci saremo. E invece allora accenniamo anche al Kiosk Tag, che dicevi,
sì,
che
sì,
è questo,
sì,
questo evento, questo collettivo,
sì,
di festaioli.
Un micro collettivo che si diverte a fare cose, soprattutto nel periodo estivo. E quest'anno stiamo preparando, spero, qualcosa per settembre, quando torneremo tutti dalle vacanze. Abbiamo voglia di tornare anche qui nei dintorni, in particolare in Val di Susa. Fatto sta che Kiosk Tag esiste da qualche anno. Fa cose diverse, non ha fini di lucrativi, vuole solamente intrattenere le persone e creare delle feste che preferiamo alle rivoluzioni. Questo è il nostro motto.
Bello.
Meglio una festa oggi che una rivoluzione domani, lo ricordo sempre. Giancarlo me l'ha insegnato.
Grande Giancarlo, grande, ciao.
Comunque,
salutiamo,
sì,
anche,
sì,
Betta.
Sì. E poi c'è anche, appunto, all'interno di Kiosk Tag c'è una componente più giovane, Andrea di Electric Garden, che salutiamo, salutiamo lui e tutto Electric Garden.
Ciao, ciao.
Collettivo,
bellissimo
crew
nome.
Torinese, sì, che fanno serate, fanno cose varie in giro.
A proposito, perché siamo quasi in chiusura, poi tu hai portato un brano bellissimo per chiudere la puntata di oggi, però se vuoi annunciare, tu sei una persona che fa 10.000 robe, veramente, vuoi annunciare, hai anche scritto un libro che si chiama, si intitola?
Ah sì, giusto, te l'avevo detto. Sì, è un libro torinese, questa è una storia torinese che mi riguarda da vicino, uscito circa un anno fa, abbiamo fatto un ciclo di presentazioni in giro per la città, in modo particolare quartieri, circoli, associazioni, club, librerie, chi più ne ha ne metta. È un libro che racconta la storia di un collettivo antagonista torinese denominato Scontro. E grazie anche all'intervento di Paolo Campana, che ha fatto tutto un lavoro di riprese,
videomaker
torinese, conosciutissimo, nonché selezionatore di una sezione di See You Sound, ha fatto insieme a noi un lavoro di riprese e ha creato un videodocumentario che avremo il piacere di presentare qui a Torino al Bla Bla sabato prossimo, il 6 giugno, sì, il 6 giugno, se
Bene.
Non ricordo male, al Bla Bla dalle 18 in avanti avremo due o tre ore per noi. Ci sarà tra l'altro anche una parte live, ci sarà appunto Monotonoise che mette musica e ci sarà anche VLR.
Benissimo. Allora, abbiamo ascoltato una colonna sonora di Torino, la colonna sonora nel senso del chiosco che vende dischi usati, e questa può essere una delle colonne sonore di Torino. Noi in ogni puntata esploriamo diversi aspetti sonori di questa città, no? Grazie al punto di vista, al punto d'ascolto degli ospiti che vengono a bordo di Metro Sound. Mettiamo l'ultimo brano. Io intanto ti ringrazio tanto, Sergio Gambino, per essere salito a bordo di Metro Sound.
Io devo fare una correzione, ho sbagliato data, tanto per cambiare, sabato 9,
ah, 9
maggio. Chiedo scusa, sabato 9 maggio al Bla Bla, sono andato a controllare,
quindi. Mi raccomando, e ti saluto, ti ringrazio di essere salito a bordo con me,
sì,
a Metro
viaggio,
Sound,
bel trip,
grazie. Io rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre su Metro Sound, sempre sulle metafrequenze di Radio R18 e ci ascoltiamo l'ultimo brano, Kelly Lee Owens, proposto da Sergio Gambino, con il suo brano On. Vero? Ecco. E qua. E poi dopo di noi rimanete all'ascolto perché c'è Giulio Badoni con il suo Sport Talk. Niente, a martedì prossimo.
Ciao, buona Miss serata. Lara. Ciao.
We can't go forward.